soprattutto una classifica che vede la Fiorentina in piena corsa. Giustamente, qui non ci vogliamo porre limiti, non so che limiti si pone di obiettivi per questa squadra anche Massimo Marianella, che ritroviamo con gran piacere.
Ciao, Massimo, ci mancavi! Ci mancavi, Luca, mi mancavi perché poi loro ogni tanto
ieri in incognito peraltro, cioè eri allo stadio ma non ce l'hai detto, Massimo,
e basteranno anche fatti suoi ora.
Ho capito, ti dare il
bollettino, bollettino di Marianella, ora d'arrivo, partenza, dove va l'autobus,
va bene,
mamma mia.
Allora, innanzitutto buongiorno, vi abbraccio a tutti e due. No, ieri Luca, tu devi sapere che Tolo arriva tardi allo stadio,
ma sai, lui ormai è localizzato a pochi metri. Succede e sempre io... a scuola, quando avevi la scuola davanti, entravi all'8:31, no?
Io sono passato a salutare, infatti ho salutato Giannattasi,
che era presente, Tenerani, che era presente.
Esatto, ho salutato Nico Sanz,
che era presente.
Ho salutato chi c'era.
Bravo.
Arrivato tardi, cioè,
era a firmare autografi fuori dallo stadio, dai,
e
su, autografi,
questo...
comunque mi manca, vabbè, Massimo, mi manca, vado, quando arriva qui in redazione lo strizziamo perché è proprio un fratello.
Allora... No, devo tornare in redazione, però voi non mi mancate perché io vi sento sempre.
Grazie. Allora, come, cioè, la Fiorentina è un caso strano, Massimo, ora noi, te sei più giovane di me, ma non sei di primo pelo, cioè una squadra che... Perché una partita la puoi vincere con una grande, no? Trovi la partita e la
vinci.
Ma non le batte. L'Inter 3-0, c'erano distratti.
Però è ottava.
La Juve 3-0, era contro l'allenatore.
Abbiamo 5 punti in più rispetto all'anno scorso.
E la Lazio, che grande squadra, battuta all'andata e ritorno. Però hanno giocato bene, sì, ma hanno perso. Cioè, è veramente un caso curioso la Fiorentina.
Vero? Io ieri... mi sono goduto una giornata splendida. Ieri non c'era la Premier League, quindi io a un certo punto ho deciso, ho preso un treno, sono sceso giù e sono venuto a vedere la partita, e credo di aver visto, parere personale, la vittoria più bella della stagione della Fiorentina. Perché è vero che la Fiorentina ha battuto tutte le grandi, come avete sottolineato voi, ma io ieri ho visto una squadra diversa, una squadra con un'identità di gioco, la sensazione che veramente e finalmente, forse con un po' di ritardo, ma in maniera meritoria, la Fiorentina ha trovato la sua squadra. Cioè adesso la squadra è questa, lo schema è questo, gli interpreti sono questi, giocano bene, hanno un'identità, e tra l'altro io li ho visti anche fisicamente al meglio di sempre. Cioè li ho visti correre, li ho visti bene. Io ieri ho visto una bella Fiorentina. Credo che l'Atalanta un pochino, anche con le scelte di levare a un certo punto tutti gli attaccanti, abbia aiutato, ma ieri la Fiorentina era più forte dell'Atalanta, ieri era più bella dell'Atalanta, e ieri ha vinto con merito, poteva vincere anche con qualche gol di più. Poi l'Atalanta statisticamente non ha tirato praticamente mai in porta, però io ho visto una bella Fiorentina. Quindi alla domanda iniziale, qual è la valutazione sulla corsa Champions? Io credo che la Fiorentina abbia l'obbligo di provarci. Io resto legato al mio di sogno, che è quello della Conference League.
Certo, per carità.
Però credo che la Fiorentina ci debba provare. È a meno 5 dalla zona Champions.
E poi te lo ripeto, con la variabile Milan, che può vincere la Coppa Italia e magari arriva decima, nono in campionato, con la variabile Milan devi inseguirla la zona Champions se vuoi andare in Europa League,
già il prossimo
perché
ti
porta solo il quinto posto.
Si guardava il calendario, c'è Juve-Roma e Atalanta-Lazio.
Sì, e poi ti dico un'altra cosa, Massimo, la tua riflessione è quella che ho fatto anch'io prima. Ridatemelo ora al Monza, ridatemelo ora il Como, l'Empoli, ridatemelo con questa squadra che, come dicevi te, ha ora trovato un'identità, ridatemelo. Io c'ho meno paura di queste squadre ora, perché io ho visto la squadra.
Assolutamente. Questa è un'altra Fiorentina. E nella valutazione, io credo che poi noi spesso, un po' per lavoro, un po' per passione, siamo portati a dare giudizi, a mettere delle etichette. Io credo che questa Fiorentina e quindi questo allenatore vadano giudicati al termine della stagione, cioè vedremo che cosa porterà a casa la Fiorentina, io mi auguro un trofeo, cosa porterà in termine di piazzamento e quindi piazzamento europeo. Però questa Fiorentina non dobbiamo dimenticarci che ha cambiato tantissimo quest'anno, ha fatto veramente una mini rivoluzione, l'ha fatta dal punto di vista tecnico con tanti giocatori che sono arrivati, molti sono arrivati a campionato in corso, lo ha fatto dal punto di vista tattico e quindi ci vuole tempo, ha cambiato un allenatore, questa stagione è un percorso che ha regalato tante soddisfazioni, perché ha regalato tanti punti esclamativi con tutte le vittorie che giustamente avete ricordato e tante soddisfazioni può ancora regalare al termine dell'anno. Ripeto, io sogno la Champions, che credo sia la Champions, io sogno la Conference, poi se arriva anche il piazzamento Champions meglio, però vincere un trofeo cambierebbe il momento di questa società ed è possibile, è difficile chiaramente, perché adesso il quarto di finale è morbido, poi il percorso diventa più
quasi chiaro, inevitabilmente
piuttosto, esatto, però lo diventerebbe più di sempre, cioè poi semifinale e finale potenzialmente possono essere più difficili delle ultime edizioni della Conference, però il percorso che ha fatto questa squadra, errori compresi, è bello in un certo senso, compresi gli errori, cioè c'è stata tutta una serie di alti e bassi che forse non avevamo mai visto prima, una serie di vittorie, poi una serie di sconfitte, hai perso con squadre con cui avresti dovuto probabilmente vincere, hai riscoperto un attaccante clamoroso e guarda che il pensiero che hai avuto tu prima sul gol alla Batistuta, io l'ho avuto mentre lo stavo vedendo, cioè io qualche gol di Pati come quello che ha fatto ieri Ken, l'ho commentato nella mia carriera, quindi ho rivisto delle immagini che ho commentato qualche anno fa e di queste cose bisogna dare merito alla società che ha veramente cambiato il volto del roster, della squadra, e merito all'allenatore, però, perché parte di questo percorso, ripeto, errori compresi, appartengono a una stagione complessa che adesso sta girando al meglio per merito anche di Palladino, perché Palladino ha reso Ken quello che oggi noi vediamo tutte le settimane, la scelta della difesa a tre, guarda che io non su tutte le scelte ero d'accordo, ti faccio un nome che è Pablo Marì, io di Pablo Marì ho visto forse il volto meno bello e l'ho commentato tante volte con l'Arsenal, dove non ha fatto bene, non è stato il capitolo più bello della sua carriera, però oggi io in lui rivedo quel giocatore che da europeo va in Brasile e vince col Flamengo la Libertadores da titolare. Oggi lui ha dato quella identità alla difesa. E fammi fare due nomi in più, che sono quelli di Ranieri e di Mandragora. Sarebbe troppo facile fare quelli di De Gea e di Ken. Ma Ranieri e Mandragora sono due giocatori più forti di come non li abbiamo mai visti finora. Cataldi è l'equilibratore di questa squadra, è un uomo, è una pedina assolutamente imprescindibile. E io l'ho detto due anni fa, io spero di vedere Ranieri in nazionale.
Aggiungo alla riflessione, condivido, che mi fai?
Sentito che ha detto?
Sì.
No,
sì,
su Ranieri lo sai Massimo, io registro questo, sì, però è Ranieri, capitano. Ragazzi, Ranieri non sta sbagliando una partita.
No, ma non perché l'ha detto Massimo.
No, perché se lo dico io,
cosa ti avevo detto di Pablo Marì?
Sì, anche
Pablo
Marì sta guidando,
sta facendo giocare meglio tutti i compagni, perché è nel suo abito,
Boccino.
E quando giochi a tre, io parlavo con i giocatori, è quello nel mezzo che comanda,
il regista.
Se lui funziona i due sono a posto, sono straordinari. E c'è un altro aspetto che mi porta, perché dico che noi la dobbiamo sognare la Champions, poi la zona Champions, poi magari non ci andremo, ma chi se ne frega. Ma questa è un'ottima squadra, Massimo. È un'ottima squadra nel momento in cui l'allenatore li ha messi tutti al posto loro. Cioè oggi non ci sono più invenzioni. Giochi con tre centrali, sono centrali? Sì. Giochi con due esterni bravi a giocare a cinque? Sì. Giochi con tre centrocampisti dove c'è il regista, l'uomo di qualità, l'uomo di... Sì. C'hai il seconda punta giusta? Sì. C'hai il centravanti giusto? Sono tutti nel loro ruolo. E la Fiorentina è una buona squadra, Massimo. È una buona squadra. Cioè, e su queste basi io sono felice che sia arrivato Commisso, perché lui ora deve prendersi questo virus e se lo deve prendere con la passione di Firenze di questo momento, perché è su queste basi che puoi fare un altro scatto in avanti.
È verissimo. Tra l'altro, ragionando anche in prospettiva, questa è una grande base anche per il futuro.
Noi
dobbiamo pensare al presente, no? Dobbiamo pensare allo sprint europeo, dobbiamo pensare allo sprint conference, però vista in prospettiva, letta in prospettiva, questa è una base fantastica anche per le prossime stagioni, eh? Cioè non è che devi fare cose clamorose aggiungere a questa squadra, è chiaro che la puoi migliorare in tanti reparti, però questa squadra ha una base straordinaria, ha un gioco, ha un'identità, ha degli interpreti buoni, è chiaro che poi molto sarà legato al futuro di Moise Kean.
Eccoci, io stavo venendo a farti questa domanda poi dopo, vai.
Ma la Fiorentina su questo non può fare nulla, nel senso che quando c'è una clausola, il proprietario della clausola è praticamente il giocatore, quindi sai, la Fiorentina, se arriva qualcuno in quei 15 giorni lì, gli porta quei soldi con l'assenso del giocatore, la Fiorentina non può far nulla.
Può lavorare sul giocatore, però, Massimo,
lavorare sul giocatore
nella felicità. Come mi diceva, cioè,
tu Luca oggi fossi commisso ci avresti già parlato,
no? Okay. Ma nel chiacchierarci, te sei felice? Vi posso dire che quello che sarebbe il più felice di tutti se lui rimanesse a Firenze sarebbe Luciano Spalletti. Allora, hai qualche carta da giocare? Ce l'hai qualche carta? Mm-hmm. È del 2000, Luis, che non è un non va il contratto d'oro, può ancora aspettare anche un anno. Però ecco, Massimo, io ti voglio chiedere due cose su Kean. A, se per quella che è la tua la straordinaria conoscenza del calcio inglese, perché in Italia non c'è nessuno che può prendere Kean, secondo me, ma forse il Napoli, ma non credo lui vada a Napoli. Per la tua straordinaria conoscenza del calcio inglese, se questi 52 milioni, anche per quale le necessità che hanno le squadre importanti, le può portare qualcuno? B, ecco, credi che magari mettendo sul piatto anche un riconoscimento economico, un qualcosa, mettendo tutto insieme, io penso che c'è la possibilità di tenerlo almeno un altro anno.
Allora, sono tante le squadre inglesi che hanno bisogno di un numero 9 vero. I primi tre nomi sono molto semplici, sono il Newcastle, l'Arsenal e il Chelsea, che stanno cercando un 9. Il Newcastle perché probabilmente rischia di perdere il suo di numero 9, che è Isaac, per quale chiederà più di 100 milioni di sterline. Quindi stiamo parlando di una clausola che in pounds è meno di 50 milioni. Quindi per un club inglese anche medio è un acquisto comodo. Quindi che ci siano club inglesi che possano portare quei soldi, sì. Che ci siano club inglesi che stiano cercando un attaccante, un 9 vero, sì. E non ce ne sono tantissimi in giro per l'Europa. Quindi il rischio ovviamente c'è, che ci si possa parlare che l'arrivo di commisso sia importante in questo senso. Mi è piaciuta molto la tua espressione, che si faccia cogliere dal virus del momento della Fiorentina, è bellissimo ed è verissimo. Conoscendo un pochino il calcio, non vorrei che, ma su questo non lo so, faccio un ragionamento se vuoi cattivo, che siccome è tanto che Kean sta giocando bene, che qualcuno non abbia già parlato, si sia già portato avanti con l'entourage del giocatore dicendo non allargate la clausola, a noi quella clausola lì va bene, il ragazzo può venire da noi. Queste sono cose che nel mondo del calcio sono successe, e la mia tra virgolette paura è questa, cioè che qualcuno abbia avvicinato, proprio per la stagione straordinaria che ha fatto Kean, l'entourage del giocatore, dicendo tranquillo che l'anno prossimo puoi venire da noi.
No, non c'è dubbio. Poi te lo dico che insomma un po' di esperienza ce l'abbiamo, no? Quando un giocatore, un centravanti giovane 2000, fa due gol in Italia, in Germania, Italia,
quella vetrina
a Dortmund, che è il loro catino, la loro casa. Noi abbiamo avuto grandi centravanti. Immobile è stato un grande centravanti, giusto? Sì, sì. Ma non era di quel livello.
Sì, sì.
Perché ogni volta che lui si è misurato a livello internazionale è rimbalzato. E ti potrei fare altri esempi, ma parlo di uno che ha vinto la Scarpa d'Oro in Italia, che ha fatto più gol anche di Cristiano Ronaldo in Italia. Ma Ken è di quel livello internazionale, te lo ha dimostrato con la Germania. Ecco. E quindi questo è l'oggettivo rischio. Devo dire che se è vero quello che mi ha raccontato Landucci, di un ragazzo di grande sensibilità, di grande equilibrio, di grande sentimenti,
riconoscenza, ci speri?
Un anno. Io
un
ti
anno
dico
un di
anno,
riconoscenza.
Perché lui somma la riconoscenza all'essere, a fare una cavalcata con Spalletti con la nazionale.
Okay.
E vi aggiungo una terza cosa, perché noi, se abbiamo da fare delle critiche, noi le facciamo, poi se sbagliamo chiediamo scusa, ma non mi piace il principio di un presidente che non ha fatto delle cose. A Vlahovic lui offre 6 milioni.
5.
A me dissero 5 e mezzo.
Sì, sì.
Cioè, no caramelle. Va bene?
Quindi
poi
dici...
Vlahovic gli ha dato 12 milioni, è andato dove gli hanno dato 12 milioni. Ma non è vero che Commisso non va oltre
okay.
i propri parametri se ne ritiene l'opportunità. Ora serve un grande finale di stagione, serve questa cavalcata, serve vincere una coppa. Io la penso come Massimo. Guardate, oggi se mettessero su, e poi torniamo da Massimo, vi interessa sicuramente più di me, ma oggi se dovessi mettere su, mi dicessero preferisci vincere la Conference o avere buone possibilità di andare a qualificarti per la Champions, vince la Conference.
Sì, nettamente.
Vince la Conference.
Certo.
Perché riporto il trofeo dopo 23 anni,
24.
Io ho bisogno di alzare qualcosa.
Certo.
Ho bisogno e vado in Europa League. Ecco, magari prendo molto meno, ma io ho bisogno di questo, Massimo.
Nettamente. Non è neanche una scelta per me, cioè è troppo ovvio che punterei sull'alzare la coppa. E pensa come potrebbe essere esaltante col cammino peggiore, cioè prima batti il Betis e poi il Chelsea. Vabbè, stiamo sognando.
Sì.
Ti dico una cosa però, che la riconoscenza e l'idea della cavalcata in nazionale con Spalletti si basa su una cosa, secondo me, nella mente di Ken, che lui è questo, cioè che lui nella sua mente ha capito che è il giocatore da 24 gol in stagione e non da zero come lo scorso
certo.
anno, perché se lui pensa questo è l'anno migliore della mia carriera, mi offrono oggi,
devo monetizzarlo, certo.
l'Arsenal, il City, prendo perché è l'occasione della mia vita. Se lui dice no, io sono questo e l'anno prossimo rifaccio esattamente la stessa cosa, allora l'anno prossimo lo faccio a Firenze perché amo questa maglia, amo questa città, mi hanno dato un'opportunità e io glielo devo in un certo senso alla Fiorentina e preparo bene il mondiale. Secondo me un po' si gioca anche su questo qui, cioè sulla sua convinzione di essere questo per sempre. Poi è chiaro che non può fare 24 gol tutti gli anni, però nella sua mente di essere
questo livello,
tipo di giocatore con livello. Questo rendimento.
Senti, che ne pensi di Fagioli? Per me è un altro che torna presto a nazionale, ve lo dico.
Fagioli è un giocatore da nazionale ed è un fuoriclasse. E io sono uno molto attento all'uso dei termini. Io dico sempre che nel nostro mestiere noi vediamo troppi campioni e troppi fuoriclasse, no? Quello è un campione, quello è un fuoriclasse. Io credo che Fagioli abbia quella potenzialità lì e Firenze non ha ancora visto il miglior Fagioli. Firenze ha capito che giocatore può essere questo ragazzo e io penso che può solo fare meglio e credo che sia un acquisto fenomenale della Fiorentina.
Io guarda, ti ricordi Tommaso se ti dissi che un grande allenatore mi raccontò che
giusto?
Che mi disse, ricordati Luca, Fagioli è uno che fra 2 anni può essere titolare nel Barcellona, nel Manchester City, cioè per darti la caratura mondiale del giocatore. Quindi non nell'Inter, nella Juventus, nel, sì, no, sì, in quel livello, per darti livello. Poi chiaramente lui ha avuto un percorso complicato, ma io ti confesso che anche nel percorso complicato e nella vita, alzi la mano chi non ha mai sbagliato, e io ho commesso degli errori e si sbaglia, ma ti dico anche come ne è uscito, è andato come ne sta nelle uscendo, scuole alla, certo, fine, certo. Cioè il, è una, per me questo è uno dei più grandi misteri del mercato della Juventus, è una follia. Mentre guarda, Ken è un errore, Fagioli massimo una follia, dai.
Sì, sì, credo che siano due errori clamorosi. Il secondo io ne chiederei conto fossi la Juventus a Thiago Motta, però, perché cioè, tu Fagioli lo usi, lo vedi e poi a un certo punto sparisce completamente.
Sparito, proprio sparito.
In maniera inspiegabile, onestamente.
No, una sì, cosa...
Vista anche la stagione della Juventus, cioè... Non...
ma lì è grave, perché... Guarda, ne parlavo con Niccolò Ceccarini. Mi diceva, cioè, ma se l'allenatore non gli piace... E io sulla società...
Me lo tengo uguale.
Me ne frega un accidente, esatto, lo do in prestito. Quindi, cioè, io mi fido di un allenatore e due mesi dopo caccio. Affari, ma loro, ragazzi, ma è vabbè, ma noi... Giuntoli, guardate, loro ci hanno fatto un regalo che... I regali vanno presi nella vita.
Massimo, come hai giudicato la gara di ieri di Gudmundsson?
Io ho un debole per Gudmundsson, a me piace moltissimo, e vedere che adesso gioca con un po' più di continuità, io gli farei anche finire qualche partita, sì, statisticamente fossi l'allenatore, però quello è il suo ruolo. Poi sbaglia un gol quando fa il pallonetto e il pallone supera la traversa, però insomma sta prendendo ritmo, sta prendendo continuità, a me lui piace molto, quello è proprio il suo ruolo, cioè giocare più o meno libero dietro la prima punta, ma devo dirti che a me ieri sono piaciuti tutti, a me sono piaciuti anche quelli che sono entrati dalla panchina. Se proprio dovessi dirti, io l'unica insufficienza l'avrei data a Parisi, che è quello che mi è piaciuto un filino meno rispetto agli altri, ci ha messo buona volontà, ma non è neanche lontanamente, non solo Gosens, ma secondo me non so, a me ieri non è piaciuto tantissimo. Mi sono piaciuti anche quelli che sono entrati dalla panchina. Zaniolo è entrato con voglia, Beltran fa due cose calcisticamente bellissime. Purtroppo a questo ragazzo gli hanno dato la maglia sbagliata, gli hanno dato la maglia numero 9 e in tanti hanno detto l'erede di Bach, no. Però è un buon giocatore, è un bravissimo ragazzo, è un buon giocatore. Ieri fa due cose in pochi minuti di buonissimo livello calcistico. Mi sono piaciuti tutti quelli che sono entrati, Coloruscio si è reso utile. Io credo che Comuzzo ha bisogno di qualche minuto in più. Ecco, a Comuzzo bisognerebbe
ora
trovare...
Sai, per fortuna arriva la Conference, Massimo.
Esatto, perché è molto difficile uscire dal trio difensivo, perché sono tutti bravi e sono tutti nel posto giusto, perché guarda che anche Pongracic ci ha fatto un'ottima partita, sta facendo un'ottima parte di stagione anche lui. Poi sai, come tutti e più o meno in tutti i lavori, devi dare continuità alla gente per dimostrare di avere, cioè di meritare quel posto, di avere il valore per poterlo fare. Ecco, Pongracic ci ha cominciato a giocare, a un certo punto era sparito anche lui, ha avuto dei problemi fisici, adesso che gioca con continuità vedi che è quel giocatore che mi ha sempre detto il capitano Minotti, che quando la Fiorentina ha comprato Pongracic mi ha chiamato e mi ha detto guarda che la Fiorentina ha preso un ottimo giocatore, vedrai che ha preso il giocatore giusto per quella dimensione difensiva che vuole avere la Fiorentina. E devo dire che ancora una volta il capitano aveva ragione.
Posso fare una riflessione su Gudmundsson?
Certo.
Allora io credo che su Gudmundsson noi ci dobbiamo abituare all'eccezionalità,
al tipo anche di caratteristiche,
o alla normalità. Certo. Cioè non è un giocatore da 6,5, è un giocatore che ti fa il colpo, come ha fatto quei gol al Napoli, gol contro la Juventus, poteva far gol ieri, ma non è il giocatore che poi dice anche
non è quello che
male,
per 90 minuti
se è un giocatore importante che diventa straordinario nella capacità di inventarsi il colpo e devi accettarlo. Ecco perché, come dice Massimo e condivido totalmente, è un giocatore che io o lui mi chiede di uscire o non lo levo mai, perché è il giocatore che il colpo te lo può fare anche al 97esimo. Sì, sì. Ecco, così sì, come sì, può finire una partita senza tirare in porta, ecco. Ma è l'uomo del colpo, e che è quello che, quando diceva il barone Lidl, devi giocare con 10 giocatori più e uno diverso. Mm. Lui è il diverso, che non, ti, non lo metti dentro i movimenti difensivi, i raddoppi, i modi di scalare, è diverso.
Ed è forse anche per questo che anch'io, come dice Massimo, sarei curioso ogni tanto vederlo fino al 90esimo.
Ecco,
no?
Cioè che perché... lo vedi più, perché lui magari in una partita è 6-0-0,
ti sta 80 minuti
al 97esimo,
in ombra,
ti fa un gol e resti a bocca aperta e dici, ecco, questo è Goodmus. Ma questa è una mia idea, ecco, non è che lo dico, perché se cerchiamo la prova di generosità, quello che fa Beltran, hai sentito cosa ti ha detto?
Sì.
Beh, Beltran entra con l'orgoglio e la carica del soldato che si mette a disposizione, e lui è qualcosa di diverso, è anche bello avere poi giocatori con caratteristiche diverse in questo senso. E De Gea lo stiamo riposando, risparmiando per
De Gea,
il finale.
Dai, sta godendo la primavera ieri.
Ma
al
secondo
Franchi,
te resta De Gea?
Tutte le colline dietro, uno scenario splendido.
Io penso di sì, io vedo un uomo felice, stavo per dire un ragazzo, Dio, è ancora un ragazzo.
Però io se vedo lo uno, a me, bambino.
Vedo un uomo felice, io ieri ci ho scambiato due parole, poi alla fine della partita, io lo vedo molto contento, è uno felice di dove sta, sa assaporare la bellezza della città, della squadra, del momento, anche lui dell'opportunità che ha scelto, perché poi lui alla fine sceglie, certo, di venire a Firenze, e credo che sia contentissimo della sua scelta, anzi credo, so che è contentissimo della sua scelta. Anche lì devi vedere quale possa essere il diavolo tentatore, però sai, ha un'età per cui ha vinto già tanto, è stato protagonista, ha guadagnato certamente tanto e ha fatto delle scelte anche umane, per cui una volta lui mi ha detto serenamente: io potevo andare in tante squadre della Premier League quando ho lasciato il Manchester United, ma non mi ci vedevo in un'altra maglia inglese che non fosse quella del Manchester United. Poteva prendere dei soldi in Arabia, non l'ha fatto, ha aspettato, alla fine è arrivato alla Fiorentina. Cioè, non mi aspetto che faccia una scelta per soldi, non mi aspetto che vada in Inghilterra a giocare in un'altra squadra che non sia il Manchester, perché non mi ha e non ha mai detto che ha rimpianto quella scelta di non aver vestito una maglia che non sia quella dei Red Devils. E quindi io penso che se lui intravede, come stiamo intravedendo anche tutti noi, che qui c'è un futuro ancora più bello agonisticamente di quello che non si sta vivendo quest'anno, io non vedo un motivo per cui De Gea debba andare via.
Sì, anche la famiglia mi dicono che è contento, per cui sai, anche per un uomo di quell'età, ora non voglio dire ragazzo, un uomo di quell'età, sapere che tutta la sua famiglia, certo, vive con piacere, con gioia questo
chiaro
momento,
che insomma è meglio con l'Europa League, per non
certo,
dire la Champions,
no, ma questo è normale,
di nuovo con la
questo è normale, questo è ovvio e questo è scontato. Senti, prima di salutarti e ringraziarti, intanto è arrivato a Viareggio il presidente commisso, certo, con la signora Catherine, e è bello vedere il presidente di nuovo in tribuna a lottare lì sempre accanto ai suoi ragazzi. Questo è un valore, ragazzi, questo è sicuramente un valore. Allora ti chiedo, per completare l'analisi, perché abbiamo praticamente parlato un pochino di tutti, del gruppo delle alternative, la Fiorentina ne ha tante, te hai detto di Comuzzo, ti speri qualche minuto in più, lo stesso Beltran, ieri ha trovato un po' di spazio anche Zaniolo mi sembra quello che ci sta un pochino più stretto, no, in questo percorso tra presente e futuro.
Beh, lui e Colpani sono quelli che...
Colpani, io Colpani me lo sto dimenticando. E questo è un brutto segnale, perché...
Come
dire,
in conference snobbi le polacche, in campionato sì, no, snobbi Colpani.
Mai snobbare le polacche.
Vedi Massimo, giustamente, grande esperto del calcio europeo.
Si fa la finale in Polonia, forse.
Appunto.
Ragiona un po', facci una riflessione.
No, beh, Zaniolo e Colpani sono quelli che, chiaro che in ottica rinnovi, no? Si è parlato tantissimo di chi tenere, chi non tenere, chi rinnovare. Beh, purtroppo non si possono rinnovare tutti, perché poi verrebbe fuori un esborso economico che va, secondo me, oltre anche l'idea, ma se si ha ambizione allora bisogna tenere tutti, perché insomma sarebbero veramente tanti, tanti soldi. Io credo sinceramente, e te lo dice uno che sarebbe curioso di vederli giocare assieme, Fagioli e Adli, che anche ad lì, proprio in un'ottica banalmente di numeri, cioè di dire allora quello mi costa X, quell'altro Y, se poi devo comprare qualcuno nuovo, se devo fare una valutazione, io le chiavi del centrocampo le do a Fagioli, mi tengo strettissimo Cataldi, mi tengo Mandragora, ad lì mi costa quanto? 12-13 l'eventuale riscatto. Non lo so se la Fiorentina possa fare quel ragionamento lì, però sì, Zaniolo deve trovare spazio da qui alla fine per trovare una sua dimensione che in questo momento nella Fiorentina non ha, mentre Colpani potrebbe secondo me poi trovarla, sì. È vero che anche lui costa 12-13-14 quanto costa il riscatto, però una dimensione potrebbe alla fine trovarla, ma non da esterno ma da centrale di centrocampo. Zaniolo in questa dimensione qui finora è stato un pochino sacrificato, sì, anche lui, sì, è stato sacrificato. Ieri, sì, è entrato, sì, con tanta voglia.
E si vede, questo è un bel segnale.
Mi è piaciuto moltissimo. Sì, sì. E anche lui, come tutti i discorsi che abbiamo fatto prima, ha bisogno di minuti per dimostrare di avere una sua dimensione. In questo 3-5-1-1 secondo me non può fare la prima punta, per me non è l'alternativa, e ce l'ha detto anche lui quando si è presentato al Viola, sì, Park a Ken, può giocare dietro, può forse meglio addirittura sull'esterno, ma per tenere Zaniolo dovresti rivedere un po' il 3-5-1-1 e andare a metterne due magari dietro la punta, cioè dovresti cambiare un po' per esaltare quelle che secondo me restano delle grandi qualità di questo ragazzo, che non è stato fortunato, che ha avuto tanti infortuni proprio dal punto di vista fisico. Lui, Adli e Colpani sono, sì, quelli, sì, su quali fare un ragionamento, certo, per il riscatto o meno.
Massimo, è sempre un grandissimo, sì, guarda, piacere, cioè, grazie, cioè, grazie,
l'ascoltatore
di cuore, davvero,
che dice non mandatelo via, sequestratelo, non lasciate andare via Marianella, sequestratelo,
sarà una,
Jacopo,
tattica futura, lo, cioè, vediamo qua dentro.
Leghiamo e
fa
ti qui,
farà la Premier League, cioè, di qua. Che pazienza, ce ne
vi voglio molto bene.
Ciao, grazie.
Ciao, Massimo.
Vi do un abbraccio. Ciao, ciao, ciao.